sono degli appellanti Viviani Bruno, Trega Eugenio e Corsini Roberto dalle imputazioni loro ascritte, perché il fatto non costituisce reato.
È il 22 gennaio del 1997. Dalla strage del Salvemini sono passati 6 anni e 47 giorni, quando la Corte d'Appello di Bologna assolve il sottotenente Viviani, che era ai comandi dell'aereo, il suo superiore, il colonnello Brega, e l'ufficiale della torre di controllo, il tenente colonnello Corsini. Solamente 2 anni prima, nel 1995, il tribunale di primo grado aveva ritenuto i 3 imputati colpevoli e li aveva condannati alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni alle parti. La sentenza di condanna del 95 è stata dunque cancellata con un colpo di spugna dalla Corte d'Appello. Un ribaltamento che ha lasciato attoniti avvocati, famiglie, periti e l'intera comunità di Casalecchio di Reno.
Un aereo in fiamme che entra dentro una classe dove ci sono i ragazzi che studiano, eccetera. 12 su 16 restano carbonizzati. Beh, il fatto non costituisce reato. Consentitemi, è fuori da qualsiasi...
Mera fatalità. Questa è la conclusione del processo. Ma com'è possibile che 3 imputati siano stati prima riconosciuti colpevoli della morte di 12 ragazzi e poi assolti con formula piena?
Cherosene è la storia di un aereo precipitato contro una scuola. È l'odore che ha impregnato quel luogo, attaccandosi alla pelle e alla memoria di chi c'era. È anche il racconto di un buco che ha segnato l'intera comunità di Casalecchio di Reno. In questo buco, Anita Panizza ed io, Elisabetta Fusconi, proviamo ad entrare e a portarvi con noi.
Radio 24 e Audio Tales presentano Cherosene, storia di un aereo contro una scuola.
Questo episodio si intitola Una tragica fatalità.
Raccontare quasi 7 anni di indagini e vicende processuali non è facile. Per agevolare l'ascolto saremo costretti a semplificare qualche passaggio, sacrificando alcuni dettagli. E soprattutto, non è nostra intenzione rifare il processo al processo.
Ripartiamo dall'inizio, dall'indomani dell'incidente.
Erano in classe, una mattinata come tante altre.
L'ortopedia dell'ospedale maggiore.
Il pilota è ricoverato all'ospedale.
C'è una mobilitazione di massa. Tutti vogliono provare a dare una mano o un sostegno alle famiglie colpite. Arrivano lettere, poesie, messaggi. Arrivano anche fondi raccolti da quotidiani locali, istituzioni e comuni limitrofi. Tutto serve a far sentire la propria vicinanza e per sostenere le cure. Gianni Devani, vicepreside del Salvemini.
Un'emergenza è quella immediata, cioè pensare di organizzare i funerali, gestire i rapporti con le 12 famiglie, no? Poi c'è l'emergenza dei feriti, cioè feriti che per mesi hanno dovuto fare i conti col recupero della propria situazione. C'era un ulteriore elemento di emergenza, era recuperare la vita scolastica con i feriti che per fortuna volevano tornare subito a scuola. Noi abbiamo avuto per mesi la scuola piena di tutori, di bende e di stampelle, perché comunque appena possibile volevano tornare a scuola e la scuola doveva accogliere.
Francesco Cossiga, l'allora Presidente della Repubblica, dichiara: «Questo tragico episodio deve comunque spingerci a una seria riflessione sulla necessità di regolamentare lo spazio aereo del nostro paese». E poi, facendo visita ai ragazzi feriti negli ospedali, gli promette che avranno presto una scuola nuova. L'8 dicembre del 1990, 2 giorni dopo l'incidente, Il PM Massimiliano Serpi firma l'avviso di garanzia nei confronti di Bruno Viviani, Eugenio Brega e Roberto Corsini. Con la nomina di periti tecnici e medici legali iniziano le indagini preliminari.
La vicenda intanto è sulle pagine di tutti i giornali. Ci si comincia a chiedere se non sia il caso di abolire le esercitazioni militari in tempo di pace o quantomeno di modificarne la regolamentazione. Come sempre, in questi casi si formano schieramenti con opinioni opposte. Anche la politica si divide, tra quelli che sostengono che gli incidenti possano capitare e quelli che inneggiano al mai più esercitazioni militari sui luoghi abitati, mai più incidenti e morti. Il dibattito si infervora sui media.
All'ospedale militare di Verona viene interrogato di nuovo Bruno Viviani. La ricostruzione che Viviani fa del volo conferma quella già fornita la prima volta. Dai verbali degli interrogatori.
Quando arrivai nei pressi del velivolo, l'aereo era stato rifornito e controllato dal personale addetto.
Viviani racconta che l'aereo era già stato rifornito e controllato dal personale addetto.
Io stesso controllai l'aereo prima di
salire. Lo controlla lui in persona prima di salire a bordo. Ha inoltre l'abitudine di ripassare sempre le procedure di emergenza ogni volta che si mette alla guida dell'aeromobile.
Sono partito alle 9.48 di mattina.
Nel verbale dice di essere partito alle 9.48 di mattina dall'aeroporto di Villafranca e di essersi portato, secondo i piani di volo, in zona Zevio, a est di Verona, a una quota tra i 1.500 e i 3.000 piedi. La missione prevede in sostanza che Viviani si diriga da Verona verso Bologna e che faccia poi rientro verso Rovigo invertendo la rotta. Ed è proprio subito dopo aver invertito la rotta, nei pressi di Ferrara, che l'aereo comincia a manifestare dei problemi.
Alle ore 10.13 viaggiava una...
Viviani di nuovo riferisce che alle 10.13 viaggiava a una quota di circa 1.000 piedi, a una velocità di 330 nodi che era quella programmata.
È stato allora che il motore ha cessato...
Ed è stato allora che il motore ha cessato completamente di avere capacità propulsiva. Appena si accorge dell'avaria, Viviani applica subito il protocollo e dichiara via radio l'emergenza.
Ho allora puntato verso l'aeroporto di Bologna, che mi risultava il più vicino e il più idoneo all'aereo.
Bruno Viviani si porta quindi sopra Bologna per cercare di atterrare scendendo a spirale come prevedono le procedure.
Questa mia intenzione non poté realizzarsi.
Il pilota precisa che non può atterrare perché l'aereo inizia a beccheggiare e in quel momento si accorge che il comando che agiva sulla quota non risponde più.
Il comando che agiva sulla quota non rispondeva più.
Ho delle forti vibrazioni!
Insomma, l'aereo assume un andamento leggermente picchiato che determina un aumento della velocità.
Provai a pilotare l'aereo con la pedaliera, ma anche quella si ruppe.
I comandi sono incontrollabili, bestiale cazzo!
Tutti gli strumenti di bordo davano però condizioni normali.
A bordo, Viviani sente delle forti vibrazioni. I comandi sono laschi. L'aereo in pochi minuti è diventato incontrollabile.
Mi lasciai Bologna alle spalle.
In quel momento ormai non funziona più nulla, l'aereo è ingovernabile. Constata che davanti a lui c'è del verde, una zona disabitata, e quindi abbandona l'aereo all'interno del quale ritiene che la sua presenza sia ormai assolutamente inutile e ininfluente.
Oh merda, mi lancio!
Sono le ore 10, 31 e 49 secondi. Subito dopo l'eiezione, l'aereo vira bruscamente a destra e prosegue su una traiettoria in discesa che trova il suo epilogo nell'impatto con l'edificio scolastico a Casalecchio di Reno.
Sulle abilità di volo del sottotenente Bruno Viviani, che all'epoca dei fatti aveva 24 anni, nella relazione dei periti si legge: viene giudicato pilota di pronto impiego superiore alla media. Nella successiva scheda valutativa, il giudizio complessivo viene portato ad eccellente. Bruno Viviani torna subito a volare. Per le indagini preliminari ci vogliono invece 4 anni. Sono state accurate e approfondite ed è stato analizzato ogni dettaglio del volo. Lo abbiamo riscontrato di persona quando siamo state al Tribunale di Bologna a consultare la documentazione. I periti hanno ascoltato e riascoltato anche i dialoghi tra le torri e il pilota. In queste conversazioni, il Macchi 326 viene più volte definito, in un tono amichevole che oggi suona sciagurato, il macchino. La conclusione degli inquirenti non prevede attenuanti.
È nostro convincimento che il pilota dovesse attuare la procedura di eiezione dirigendo il velivolo lontano dai centri abitati. Invece Bruno Viviani si è lanciato con prua su Bologna. Certo, a quel punto l'aereo era già ingovernabile. Ma se la situazione è sfuggita al controllo, ciò si deve ad innumerevoli errori da parte dello stesso pilota e alle mancate istruzioni che avrebbero dovuto giungergli dalla sala operativa di Villafranca.
Così si concludono le indagini preliminari e si apre il processo di primo grado. L'Istituto Salvemini chiede di essere ammesso come parte civile e si aspetta di essere difeso dall'Avvocatura di Stato. Lo Stato però decide di assistere il Ministero della Difesa, al quale fa capo l'Aeronautica, e non il Ministero dell'Istruzione, al quale risponde la scuola. Lo spiega bene l'avvocato Guido Magnesi, uno dei legali delle parti civili.
L'Avvocatura dello Stato, nel confrontarsi quindi sulla difesa o del Ministero dell'Istruzione come parte civile, quindi come parte civile i feriti e i parenti delle vittime, o nell'assistere la difesa, il Dicastero della Difesa, decise di assistere la difesa. Così che, diciamo, noi ci trasformammo dal punto di vista dei costi e dell'impegno in parti civili private per la tutela dei parenti, delle vittime e dei feriti. La cosa, ripeto, rimane una ferita aperta, perché è indubbio che in una situazione di questo tipo è raro, ecco, che si trovi un dicastero contro un dicastero, un ministero contro un ministero. Però certamente l'opzione fu un'opzione che ancora oggi risulta veramente un'opzione dolorosissima.
Le famiglie colpite devono quindi pagarsi di tasca loro gli avvocati. Si sentono abbandonate dalle istituzioni. Massimo Masetti, studente del Salvemini.
Una volta compreso che la giustizia militare ha storia a sé e quindi vive di vita propria, non c'entra niente con il processo civile penale e quindi il pilota poteva già tornare a pilotare. Compreso che lo Stato in qualche modo difendeva, uso una frase di Smargiassi di Repubblica, lo Stato scelse di difendere i suoi aerei e non i suoi figli. A quel punto dice, vabbè, allora confrontiamoci, cerchiamo di capire dall'aeronautica che perché è successa questa cosa, no?
Gli studenti vogliono risposte e le vogliono dall'aeronautica.
Noi chiedemmo questo confronto per un bel po' di tempo in realtà e ci fu concesso secondo me un paio di anni, un anno e mezzo dopo, non prima secondo me. Vado a memoria e potrei sbagliare, ma più o meno questi sono i tempi.
E in che clima si è svolto questo incontro?
Beh, diciamo che come studenti noi ci aspettavamo delle risposte che non sono arrivate, ma questo sta nella logica dei fatti, nel senso che questo colonnello dell'aeronautica venne, difese continuamente le proprie posizioni. Alle altre domande, no, che sono quelle appunto della responsabilità di una scelta di venire verso una città densamente popolata piuttosto che verso un campo per un atterraggio di fortuna, un aereo che atterra appunto in una base militare che conosce e via dicendo, anche lì ci viene detto ma le scelte sono state fatte tenendo conto di tutte le variabili del caso, questa era la scelta migliore.
Se è vero che da questo incontro non sono arrivate le spiegazioni che gli studenti si aspettavano, bisogna anche dire che a suo modo l'aeronautica si è adoperata perché i ragazzi potessero tornare subito a scuola.
L'aeronautica portava a scuola i feriti, cioè i pulmini dell'aeronautica militare andavano a prendere a casa i feriti che altrimenti non avrebbero potuto tornare a scuola, quasi 2 anni se non ricordo male. Giravano proprio a prendere le persone, portarle a scuola e riportarle poi a casa.
Le famiglie lasceranno valutare ai giudici se e di chi siano le responsabilità. Ora vogliono solo sapere perché i loro figli hanno perso la vita mentre si trovavano a scuola. E poi vorrebbero un ci dispiace, in primo luogo dal pilota, come ci racconta Roberto Alutto, il papà di Deborah.
Ma probabilmente anche perché essendo militare ha avuto l'ordine di non avvicinarsi, di non avere dei contatti con noi, di non presentarsi come in un altro modo, che ne so io. Ma né lui né gli altri due militari hanno avuto una parola verso di noi.
Il processo di primo grado si conclude dopo 14 udienze e dura poco più di un mese. Da una parte l'aeronautica, che disconosce ogni elemento oggettivo e soggettivo di responsabilità. Dall'altra, il pubblico ministero e le famiglie delle vittime e dei feriti, che chiedono la condanna per i tre imputati. Il 28 febbraio del 1995, dopo 6 ore di camera di consiglio, viene letto il dispositivo della sentenza. Viviani, Corsini e Brega sono dichiarati responsabili dei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo e condannati a 2 anni e 6 mesi di reclusione ciascuno. Sono passati 4 anni dall'incidente.
Ben disposto il pagamento delle spese processuali, il risarcimento da stabilire in sede civile e delle provvisionali per le parti civili. Quindi, posto che questi processi, in genere il processo penale non restituisce la felicità, insomma, parlo adesso come legale delle parti civili, però era subentrata l'esito con una soddisfazione etica da parte delle famiglie e anche patrimoniale. Questo parliamo della sentenza di primo grado.
L'avvocato Guido Magnisi riassume così le motivazioni della sentenza.
Giovanissimo pilota con scarsa esperienza, perché c'era quindi un problema di addestramento di questo pilota e anche un problema proprio di scelta delle istruzioni che gli sono state date, che apparivano abbastanza sbagliate sul terreno proprio di come gestire un'eventuale emergenza.
Secondo i giudici di primo grado, dunque, la strage si sarebbe potuta evitare. Non sorride nessuno in aula, né gli avvocati né i genitori dei ragazzi. C'è però soddisfazione per questa sentenza, e non perché qualcuno è stato condannato, ma perché si è stabilita una responsabilità, un precedente che avrebbe avuto un peso in caso di nuovi incidenti simili.
La reazione dei condannati invece è questa. L'avvocato di Stato, rispondendo ai giornalisti, dichiara: «Le sentenze non si discutono, al massimo si impugnano». Bruno Viviani, prima di abbandonare l'aula, commenta con un laconico «non ho parole». Una settimana dopo, lo stesso Viviani, nel corso di un'intervista, dice:
«Mi hanno detto che non me ne frega niente, che non ho pianto in ginocchio, che non ho chiesto perdono. Ma io soffro a modo mio. Nessuno può sapere quanto ho sofferto. Se tornassi indietro, forse farei qualcosa di diverso. Forse non rifarei più neanche questo mestiere. Ma non si può ragionare col senno di poi. Bisogna essere fatalisti».
Vi dico la verità, cioè, quando è stata la condanna a me è un po' dispiaciuto. Cioè, io magari ho sbagliato, Cioè, soprattutto magari i genitori sentendo così li faccio del male, però un po' a me mi è dispiaciuto. Perché vedevo sto ragazzo di 23 anni, cioè, non l'ha fatto apposta. Cioè, capito cosa voglio dire? Cioè, a me è andata bene. Quindi magari per me è anche facile, capito, pensarla così. Cioè, non voglio mancare di rispetto invece a chi... Però mi è dispiaciuto lì sul momento.
In un'intervista a Repubblica di quei giorni, il giudice che ha emesso la sentenza spiega così le ragioni della condanna. Il principio che abbiamo affermato è che la sicurezza delle persone, compresa quella del pilota, deve avere la priorità rispetto alla salvaguardia dell'aereo. Viviani ha preferito provare a salvare il jet sul quale volava e dietro questa scelta c'è una cultura sbagliata, la cultura militare.
La sentenza è appellata ovviamente dall'avvocatura di Stato che difendeva i 3 imputati condannati. Ripeto, quindi il comandante dello Storno, il comandante della torre di Verona Villafranca, il pilota Viviani. Il processo d'appello incomincia nel 1997, il 14 gennaio.
Il processo di secondo grado dura pochissimo, solo 8 giorni. In 8 giorni vengono cancellati 4 anni di indagini preliminari. Non solo, viene completamente ribaltata la sentenza di primo grado. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Alla lettura della sentenza in aula, le famiglie delle vittime sono sgomente. Il loro dolore è racchiuso nel pianto di una madre.
Di non proteggere degli studenti che sono morti, parlano solo di soldi, mi fanno schifo, ma mia figlia me l'avete ammazzata, solo lei contava, basta, non
Bruno Viviani è lì mentre questa donna urla. Pochi minuti dopo commenta:
proprio questo lavoro che ho scelto per far del bene alla gente e poi vado a far del male alla gente anche senza colpa, questa cosa mi fa incazzare. Comunque le scelte e tutto quanto quello che ho fatto, mi sono attenuto delle procedure. Quando un aeroplano ha un dei problemi che possono pregiudicare la durata del volo, c'è proprio scritto, cioè si guadagna quota, si va all'aeroporto più vicino, idoneo alla macchina, e purtroppo c'era Bologna.
Ha qualche cosa da dire ai familiari dei ragazzi che sono morti?
Che ho fatto tutto quanto, veramente tutto quanto era possibile fare. Cioè, questo devono avere il cuore in pace, poi quello che è successo è successo.
Una tragica fatalità, del tutto incontrollabile e inevitabile, questo viene stabilito. Nessuna responsabilità, né per il pilota, né per gli altri imputati. Questo ribaltamento provoca una grande rabbia e alimenta un dolore mai sopito. Salvemini, colpo di spugna, sentenza shock, tutti assolti, titolano i giornali.
Gli studenti del Salvemini portano la loro protesta in Piazza Maggiore, a Bologna. Una protesta muta che sfocia in un sit-in davanti al Palazzo di Giustizia. Solo cartelli con scritte due parole: mai più.
Voltammo le spalle al tribunale.
Lei è Simona Lembi, la studentessa che aveva letto il discorso al funerale dei suoi compagni di scuola.
Fu un gesto che rimase, che fu anche molto rimproverato per il fatto che, si diceva allora, le sentenze non si discutono. E noi, ecco, questa è una cosa che invece mi è rimasta molto, la lucidità di quella fase, e poi di eravamo ragazzetti, su, adesso 18 anni. E invece il fatto che bisognasse tenere insieme il fatto di avere rispetto per una sentenza, ma non per questo necessariamente condividerla, non per questo necessariamente tacere. La sentenza era orrenda, ingiusta, profondamente ingiusta. Si poteva accettare che quel racconto, cioè il gioco della giustizia, fosse andato in quella direzione, ma non si poteva accettare una verità confezionata a quel modo.
Roberto Alutto, papà di Deborah.
Il fatto che non ci siano responsabili vuol dire che si può permettere tutto, vuol dire che l'ingegnere costruisce il ponte come è successo e se viene giù non gliene frega niente. Cioè, questo non può essere, no? Come quando vado in macchina, se crea un incidente dovrò essere responsabile di quello che faccio. Poi è chiaro che ci sono delle responsabilità che sono da suddividere, perché ci sono tante fasi. Per esempio l'aereo aveva già avuto dei problemi qualche mese prima, quindi può darsi che ci fosse un collegamento tra quello che è successo prima e quello che è successo dopo. Però i responsabili ci devono essere per forza, non può essere che non esistano.
Le famiglie non si arrendono. Per determinare queste responsabilità fanno ricorso in Cassazione. È il terzo e ultimo grado di giudizio.
Il 26 gennaio del 1998 la Cassazione conferma però la sentenza d'appello. Il fatto non costituisce reato. Gli imputati sono innocenti. 8 giorni dopo la pronuncia ci sarà un nuovo incidente causato da un aereo militare e la strage del Cermis. Il bilancio è pesante, 20 morti. Anche qui i piloti verranno assolti. Oltre a quella del Cermis, di esercitazioni militari fatali nei nostri cieli ce ne sono state parecchie, subito prima e anche dopo la strage del Salvemini.
Quell'aereo, che è caduto il 6 dicembre del 90, era il nono aereo militare che quell'anno cadeva in esercitazioni e nei 3 anni, prima di arrivare al processo, ne sono venuti giù altri 26 di aerei militari. Sono morti 18 piloti, non hanno provocato stragi civili, non hanno provocato vittime, ma sono morti 18 piloti e sono tutti piloti di 20 anni.
E non dimentichiamo il più recente incidente a Caselle, nel Torinese, dove nel settembre del 2023 ha perso la vita Laura, una bambina di 5 anni. È stata colpita da un aereo delle Frecce Tricolori, precipitato nei pressi della macchina sulla quale viaggiava, con la sua famiglia.
Rimane un ultimo doloroso capitolo aperto nella vicenda giudiziaria che vi abbiamo fin qui raccontato, quello dei risarcimenti ai familiari delle vittime. La soluzione in appello li ha di fatto cancellati, perché non essendoci dei colpevoli, non c'è nessuno che è tenuto a pagare. Così l'allora presidente del Consiglio Romano Prodi interviene per porre rimedio a questa mancanza e stanzia delle somme di denaro. Nel 2000, 10 anni dopo il fatto, si chiude anche la questione risarcitoria.
Abbiamo avuto un risarcimento, ma io poi quando sento parlare di soldi mi arrabbio, perché mia figlia non vale manco tutto l'oro del mondo, cioè non apprezza una figlia.
Nelle famiglie dei 12 ragazzi, nella comunità di Casalecchio, ma anche nei legali e nei periti che hanno lavorato a lungo a questa vicenda, rimane l'amarezza, la rabbia e quel senso di ingiustizia che lasciano delle morti senza responsabili.
Un paese che non ha avuto gli strumenti per individuare responsabilità per il fatto che 12 ragazzi, 11 ragazze e un ragazzo avevano perso la vita tra i banchi di scuola. Questo è proprio un buco, sì.
In una delle poche interviste dell'epoca, Bruno Viviani commenta così la sentenza di assoluzione.
Nessun trionfalismo. Sono soddisfatto perché alla fine si è detto che non c'è stata colpa. Il fatto drammatico resta intatto. Per me è importante che i magistrati abbiano capito. Mi sono tolto un peso, ma il trauma rimane. Ci vorranno altri anni, forse non basteranno. È come un tarlo che rode in profondità.
Non parlerà più Viviani, di lui più nessuna notizia. Forse ha voluto sparire, fare in modo che il ricordo della sua persona e di tutta questa vicenda venisse lentamente diluito dal tempo. A distanza di 34 anni, di Bruno Viviani sembra non esserci rimasta alcuna traccia.
Kerosene, storia di un aereo contro una scuola, è un podcast scritto e condotto da Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi. È una produzione Audio Tales in collaborazione con Radio 24, a cura di Giovanni Savarese e Paolo Buzzone. Sound design di Paolo Buzzone. Musiche su licenza Machiavelli Music. Alcuni audio di questa puntata sono tratti dal docufilm Per sempre giovani, prodotto da Regione Emilia-Romagna e realizzato dal giornalista Stefano Ferrari, che ringraziamo.